La seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Il recente terremoto nel centro Italia che ha provocato distruzione porta in primo piano la sicurezza nei comuni di tutta Italia, una problematica spesso disattesa e messa in risalto in occasione di drammatici eventi e piance su morti che si sarebbero potuto parzialmente evitare. La Sicilia vanta un primato, ovvero quello di indossare la maglia nera per efficienza nel rispetto delle regole sulla sicurezza nei comuni in caso di emergenza. Su 390 enti locali, solo 190 hanno adottato un piano di protezione civile utile a individuare possibili vie di fuga, luoghi sicuri di raccolta della popolazione, aree idonee per organizzare il campo aiuti oppure indicazioni sulla presenza di disabili, scuole e centri con anziani. Un dato che dovrebbe far riflettere i nostri cari amministratori che invece di trastullarsi tra i saloni di Sala d'Ercole e Palazzo dei Normanni dovrebbero essere i paladini della sicurezza dei cittadini che poi alla fine purtroppo sono i loro elettori. Speriamo che questa ulteriore tragedia li possa fare destare dal loro torpore e la smettano di parlare senza nulla concretizzare. È loro obbligo su tutti i fronti garantire la sicurezza di ogni cittadino con gli strumenti che la legge mette loro a disposizione o consente loro di elaborarne delle nuove e più efficienti. E in Sicilia, dove tutto è possibile, avviene anche questo, ovvero che i pazienti ricoverati in ospedale pubblico sono costretti a portarsi le lenzuola da casa. La notizia arriva da Canicattì ed è riportata dal quotidiano Il Giornale di Sicilia a denunciare l'anomalia Comitato Civico Pro Ospedale. Nel nosocomio canicattinese vi sarebbe una preoccupante carenza di biancheria da letto, lenzuola, copriletto, traverse e federe che costringe i pazienti ricoverati nei vari reparti dell'ospedale a sopportare notevoli disagi o, nei casi più fortunati, ad ovviare a tale disservizio utilizzando la biancheria portata direttamente da casa. La problematica sarebbe aumentata in maniera preoccupante nelle ultime settimane. Tra poco meno di 10 giorni devono essere rinnovati i vertici dell'ANCI Sicilia, ma regna un silenzio assordante sulla scadenza. Viene da pensare che ancora una volta si lascerà spazio agli asso pigliatutto, che in questo periodo la stanno facendo da padroni. Ad affermarlo Vincenzo Figuccia, vice capogruppo di Forza Italia, l'ARS. Mi auguro, prosegue Figuccia, che si apra subito un dibattito e che i partiti si sforzino di essere protagonisti anche rispetto al rinnovo degli organi dell'ANCI Sicilia. Attorno all'ANCI si parli anche di territorio, aree interne e protette. Sarei davvero sorpreso se i sindaci siciliani abdicassero al loro ruolo attivo in ordine ai temi in campo per appiattirsi sul demiurgo di turno o per cedere ad accordi taciti, dunque non alla luce del sole. Saranno bruciati in altoforni per la produzione di energia i rifiuti solidi urbani siciliani che nella tarda mattinata di ieri sono partiti dal porto commerciale di Augusta per raggiungere lo scalo di Varna in Bulgaria. 5.000 le tonnellate di spazzatura che arriveranno nel Mar Nero a bordo della nave cargo Blue Star 1, battente bandiera panamense. Da lunedì è iniziato il travaso nell'unità navale dell'immondizia proveniente dalla discarica gestita dalla Sicula Trasporti, che si trova allocata nel territorio compreso tra Lentini e Catania. Si tratta di un primo e presumibilmente non ultimo carico autorizzato dalla Regione che in questi mesi ha vissuto un'emergenza che ha messo in ginocchio i comuni. Per 4 giorni l'area portuale ha registrato un viavai di autocompattatori contenenti immondizia, ma il trasferimento si è svolto nella massima sicurezza e soprattutto, non trattandosi di rifiuti pericolosi, l'operazione viene considerata un'ordinaria attività dello scalo commerciale. E ancora emergenza all'hotspot di Pozzallo dopo lo sbarco di 449 migranti avvenuto lunedì, nonostante il trasferimento di un centinaio di ospiti destinati ai centri di accoglienza del Piemonte. Nella struttura pozzallese i presenti erano 223, tra cui 161 minori non accompagnati. Si attende il collocamento in altre strutture di diverse unità in modo da poter garantire la privacy e servizi di buona qualità, come richiesto dalla Commissione parlamentare nel giugno scorso, in modo particolare alle donne in gravidanza ed ai minorenni. Il Consiglio di amministrazione della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, alla presenza dell'intero collegio sindacale, ha deciso all'unanimità l'integrazione della documentazione ad oggi prodotta dai componenti del Consiglio di amministrazione. E ai sensi dell'articolo 3,3, il collegio sindacale procederà all'accertamento dei curricula integrati. Questo il breve comunicato della SAC, che in sostanza significa che tutti i consiglieri della SAC, compresi la presidente Daniela Baglieri e l'amministratrice delegata Ornella Laneri, dovrebbe presentare le certificazioni inerenti ai curricula da loro inviati a suo tempo. Di fatto non c'è stata la ratifica delle nomine da parte dei consiglieri che hanno delegato al Collegio dei Sindaci di rivisitare i curricula. Il Collegio dei Sindaci ha tempo 20 giorni per dare una risposta definitiva. In mattinata l'amministratrice delegata Laneri aveva presentato una integrazione del suo fascicolo. Il Collegio dei Sindaci adesso procederà ad un riesame del caso e riferirà subito ai consiglieri SAC. Alberto Scuderi sposta la sua protesta da Roma a Bruxelles. Il dipendente dell'ex provincia regionale di Siracusa è in sciopero della fame per protestare contro il mancato pagamento di 3 stipendi da parte dell'ente. Scuderi adesso vuole portare la protesta fino al Parlamento europeo, rappresentando anche il disagio dei suoi 500 colleghi siracusani che si trovano nella stessa situazione. I guai finanziari dell'ex provincia di Siracusa sono cominciati dopo la riforma voluta dal governo Crocetta. L'ente è indebitato fino al collo, ma lo era anche prima della riforma, soltanto che prima gli stipendi venivano pagati con regolarità. E sulla protesta interviene il sindaco del CSA, che minaccia la richiesta di commissariamento della Sicilia in attesa in materia di riordino delle funzioni delle ex province. Con una nota inviata al presidente della regione Rosario Crocetta, al presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone e al presidente del consiglio Matteo Renzi, il segretario provinciale Giuseppe Badagliacca ed il responsabile del dipartimento ex province Santino Paladino del sindacato affermano: prendendo spunto dall'azione di protesta di un dipendente del Libero Consorzio di Siracusa che ha iniziato lo sciopero della fame per il mancato pagamento dello stipendio, sottolineiamo come l'inerzia della regione stia condannando al fallimento gli enti, mettendo a rischio i servizi. Già è saltata l'assistenza agli studenti disabili ed il futuro di migliaia di famiglie. Chiediamo quindi un'accelerazione dell'iter di riforma, riservandosi di richiedere al Governo nazionale l'attivazione delle procedure previste dalla legge 208/2015 per le regioni inadempienti, con il conseguente commissariamento della Sicilia e l'inevitabile attribuzione alla regione di tutte le funzioni non fondamentali delle ex province e città metropolitane. Si aprono domani con la celebrazione eucaristica, con la benedizione del cotone, i festeggiamenti per il 63° anniversario della lacrimazione di Maria a Siracusa. La solenne celebrazione nel primo giorno dell'anniversario, 29 agosto, sarà tenuta dal cardinale Paolo Romeo, arcivescovo emerito di Palermo, mentre chiuderà i festeggiamenti il 1° di settembre il cardinale Edoardo Menichelli, l'arcivescovo di Ancona Osimo, con i vescovi delle chiese di Sicilia. In tema di festeggiamenti, ricordiamo che domani a Noto si celebra la festa estiva di San Corrado, una festa molto sentita e partecipata non solo dai netini, ma da tanti fedeli dei centri vicinori che nutrono una particolare devozione nei confronti del santo patrono della diocesi di Noto. E infatti, da stasera, come tradizione vuole, molti fedeli partiranno per il cosiddetto viaggio a San Corrado da Rosolini e anche da Pachino. Quattro sudanesi, due nigeriani e un tunisino sono stati espulsi dalla polizia a Ragusa. Erano stati tratti in arresto a seguito delle indagini esperite successivamente agli sbarchi avvenuti il 29 luglio e il 22 agosto a Pozzallo, nel corso delle quali era stato accertato come ognuno di esse avesse avuto un compito durante il viaggio che li ha portati in Italia. I sette, di età compresa tra i 20 e i 33 anni, erano stati immediatamente sottoposti a fermo di polizia giudiziaria immigrazione clandestina. Venute meno le esigenze cautelari e scarcerati nella giornata di ieri, avuto il nulla osta all'espulsione, gli stessi sono stati accompagnati presso la locale questura, dove il questore di Ragusa, Giuseppe Gammino, ha chiesto ed ottenuto dal prefetto il via libera al rimpatrio. Con l'espulsione dei sette scafisti eseguita nella giornata di ieri, sono 162 cittadini stranieri di varie nazionalità, non in regola con le norme per il soggiorno sul territorio nazionale, che sono stati espulsi dal territorio dello Stato. Tra espulsioni, con accompagnamento alla frontiera, trattenimento presso i CIE o destinatari di ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni nell'arco dei primi otto mesi del 2016. Un vasto incendio verificatosi intorno a mezzogiorno di ieri ha seriamente danneggiato la nuova sede dell'azienda Avimec nella zona industriale Modica Pozzallo. Le fiamme si sono sviluppate al piano terra e si sono quindi propagate al primo piano del grande capannone inaugurato circa un anno fa. L'Avimec è un'azienda leader in Italia nel settore della produzione e della commercializzazione di pollame e uova ed appartiene alla famiglia Leocata. Durante l'opera di spegnimento delle fiamme, un vigile del fuoco è rimasto leggermente intossicato dal fumo. Incenti, danni alla struttura, ma per fortuna nessun ferito. Secondo una prima stima si parla di 40 milioni di euro. Quando è scoppiato l'incendio, l'azienda era in piena attività. Il fuoco sarebbe partito dalle caldaie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e del comando provinciale di Ragusa. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Forti preoccupazioni per quanto accaduto dei 200 lavoratori dell'Avimec che sono riusciti a lasciare la struttura senza alcun panico. Soltanto in serata sono stati spenti gli ultimi focolai. Il sindaco di Modica, Ignazio Abate, in una nota ha espresso solidarietà all'azienda che, ha detto, rappresenta un faro della nostra economia e un punto di riferimento per l'avicoltura italiana. Cade dall'albero mentre raccoglie carrube nel suo piazzamento di terreno alla periferia di Modica, stramazzando al suolo dopo un volo di oltre 3 metri. Protagonista dell'incidente è un modicano 85enne, GB le sue iniziali. Trasferito subito d'urgenza per le sue gravi condizioni cliniche in elisoccorso nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Garibaldi di Catania. L'uomo era stato ritrovato dalla moglie riverso a terra e privo di sensi. La donna si era difatti allarmata per il mancato rientro del marito ed era andata a cercarlo. Poi la drammatica scoperta. Superato il primo shock, la donna ha subito chiamato i soccorsi. E restando in tema di agricoltura e per quanto riguarda in particolare carrubi, alberi di carrubi e ulivi, abbiamo un servizio della nostra corrispondente da Pozzallo, Giovanna Cannizzaro.
Killer di ulivi e carrubi? Eh sì, sono i tentacoli dell'ecomafia sulla provincia di Ragusa. L'allarme scatta nell'estate del 2015, quando il signor Corrado Rizzone, proprietario di circa 70 ettari di terreno incontrato a Zimmardo Bellamagna, comune di Modica, preoccupato dello stato di salute di numerosi alberi di carrubo ed ulivo, si rivolge per una visita ispettiva al biologo dottor Daniele Tedeschi, direttore del Centro Biologico Flora e Fauna Cebios di Ragusa. La relazione peritale dell'esperto studioso, che porta la data del 5 dicembre 2015, parla di vero e proprio avvelenamento di piante consumato da ignoti. Questo l'antefatto: bruciare boschi, piante, alberi, desertificare e trasformare a turruzzo centinaia di ettari di terreno regolarmente coltivati, di cui poi impadronirsi facilmente per fare soldi sfruttando i finanziamenti europei. Questo il disegno criminale portato avanti da alcuni clan malavitosi che avrebbero deciso di occuparsi di importanti proprietà terriere comprese tra Modica e Pozzallo. Inquietante al riguardo la denuncia circostanziata, corredata della relazione peritale del dottor Tedeschi, presentata nel 2015 dal signor Rizzone al commissariato di polizia di Modica, che ha prontamente avviato indagini ancora in corso. Il dottor Tedeschi asserisce che da circa 3 anni viene contattato da proprietari terrieri per valutare la sofferenza di alcune piante da frutto, alcune delle quali tipiche della macchia mediterranea, tutelate contro l'intervento antropico. Impressionante la quantità di alberi distrutti o spariti, in particolare carrubi secolari, nell'area compresa tra Modica e Pozzallo. Alberi in piena vita vengono trapanati o comunque sforati e riempiti di sostanze tossiche fino alla morte. Un mezzadro della zona di Scicli raccontava di vecchi sistemi tornati in auge per distruggere un albero robusto come il carrubo. I motivi? Impossibile vederli in provetta, difficile inoltre leggere la dinamica di certi interventi antropici inspiegabili ed anche punibili dal punto di vista legale. Il riscontro di elevate tracce di AMPA, valutate dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro in aree lette per la produzione agroalimentare, dall'idea dell'abbondante uso che se ne fa da parte di persone irresponsabili che ovviamente non si pongono il problema della salubrità dell'alimento. Se, oltre a dover contrastare queste forme di violenza esercitate dall'uomo contro l'uomo, homo homini lupus, ci vediamo anche costretti a parare i colpi mortali sparati contro la natura e l'ambiente da menti criminali, decise a tutto pur di incrementare i loro sporchi affari. E allora si pensa che sia arrivato il momento perché la società, dal punto di vista legale, culturale e politico, faccia molto di più per diffondere erga omnes attraverso l'elaborazione ed il rispetto di regole precise, il messaggio chiaro e forte che un ambiente inquinato non potrà tutelare la salute di nessuno. Da Giovanna Cannizzaro è tutto, a te la linea, Pippo.
Ci riprendiamo la linea, salutiamo la nostra corrispondente Giovanna Cannizzaro e andiamo ancora avanti con altre notizie. Vandali all'Istituto Vittorini, indisturbati con buona probabilità di notte, sono riusciti a portarsi via tutti i computer, stampanti, un lavabo, uno scaldabagno e un impianto stereo. Inoltre hanno imbrattato i muri dei corridoi e i pavimenti con della vernice e rotto quasi tutte le porte e i vetri delle finestre. Non c'è ancora una stima precisa dei danni, che sicuramente ammontano a diverse decine di migliaia di euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Noto. Controlli serrati nel borgo marinaro di Marzamemi, frazione balneare di Pachino. Nello specifico, negli ultimi 2 giorni, i carabinieri, unitamente al personale del nucleo carabinieri antisofisticazioni e sanità di Ragusa e del nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa, hanno proceduto a mirati controlli nei confronti di alcuni esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di cibo e bevande presenti sul territorio al fine di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie di settore, la regolarità delle previste autorizzazioni amministrative, nonché il rispetto di tutte le normative in materia di lavoro. Dei 6 esercizi commerciali sottoposti a controllo, In 5 sono state riscontrate irregolarità, sanzionate con sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 10.000 euro. Nello specifico è stata elevata una contravvenzione per omessa etichettatura dei prodotti alimentari, in quanto in un frigorifero di un locale sono stati rinvenuti dei prodotti ittici che, sebbene ben conservati, erano mancanti della prevista etichettatura necessaria alla tracciabilità del prodotto. In un altro locale, i carabinieri hanno elevato varie sanzioni amministrative per carenze igienico-sanitarie per mancata esposizione degli ingredienti dei prodotti esposti in vendita al pubblico e poiché da un confronto con la planimetria acquisita all'ufficio tecnico del comune venivano riscontrate delle difformità tra la planimetria stessa ed il reale stato dei luoghi. Ulteriori 2 sanzioni, questa volta per violazione della disciplina in materia di lavoro, sono state elevate in ulteriori 2 esercizi commerciali oggetto di controllo. Nel primo degli 8 lavoratori presenti, uno è risultato non essere stato regolarmente assunto. Nell'altro invece è stato accertato che il titolare aveva omesso di consegnare ad un dipendente la busta paga nei termini previsti. Continueranno con assiduità le attività di controllo presso i locali autorizzati alla somministrazione di cibo e bevande svolte dall'Arma dei Carabinieri, unitamente al personale dei reparti speciali, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti nello specifico settore a tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori. Rosolini, è cominciata la vera rivoluzione per la raccolta della differenziata Rosolini. Un importante passo avanti è stato fatto dalle decisioni dell'esecutivo municipale. Dopo l'estensione della raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta in fase di realizzazione, il centro comunale di raccolta differenziata. Con apposita delibera, la giunta comunale ha proceduto all'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di un centro comunale di raccolta differenziata nel comune di Rosolini per l'importo complessivo di poco più di 739.000 euro. Somma interamente finanziata dal CIPE a seguito di apposita proposta piano da parte della Regione Siciliana per il finanziamento di progetti riguardanti la realizzazione di CCR sul territorio regionale. Esprime soddisfazione il sindaco Corrado Calvo che, nel ringraziare l'assessore al ramo Corrado Modica, la giunta comunale e il dirigente Giuseppe Vendigni afferma: la realizzazione del centro raccolta rappresenta un grande passo in avanti per la città che testimonia la nostra costante attenzione alla gestione seria del processo di raccolta rifiuti. Siamo impegnati in modo costante ed operativo in azioni volte a rendere la città più bella e più vivibile. Un intervento strategico e fondamentale nella decisa politica dell'amministrazione comunale sul fronte della generalizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti che rientra nel programma amministrativo proposto dai cittadini. L'isola ecologica, spiega il sindaco, è un modo intelligente e nuovo per coinvolgere maggiormente i cittadini nella differenziazione dei rifiuti. Il nostro intento è favorire un maggior decoro urbano ed una più serrata tutela dell'igiene e della salute pubblica. Lo scopo dell'opera è quello di rendere indipendenti le attività di raccolta differenziata da quella di trasporto dei medesimi ai successivi impianti di valorizzazione, ottimizzando i costi di tutte le attività conseguenti. Inoltre, il centro comunale sarà di grosso aiuto nell'organizzare i costi della raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani e nel massimizzare i risultati, in quanto oltre a ridurre i costi di trasporto verso i siti o gli impianti di destinazione, costituisce un servizio comodo e permanente per i cittadini e soprattutto per le piccole attività economiche. E adesso andiamo a concludere con gli appuntamenti di fine settimana dell'estate rosolinese. Questa sera in piazza Garibaldi alle ore 21, Triulo, Malanova e Cuntintizza. Si tratta di musica folk. mentre alle ore 21 in piazza Giovanni Paolo II, al cosiddetto Verdi a Valle, uno spettacolo culturale, sportivo e musicale. Mentre alle ore 23 alla Cava Santa, una serata di discoteca a cura di Cava Underground. Andiamo a concludere con lo sport. Domani, prima uscita ufficiale del Città di Rosolini, primo assaggio di stagione in vista dell'imminente inizio del torneo di eccellenza. Si gioca infatti l'andata del primo turno di Coppa Italia. I Granata in casa contro il Real Avola, neopromosso in eccellenza. Una gara impegnativa per Monaco e compagni, che si troveranno di fronte a una formazione la cui dirigenza ha lavorato molto per rafforzarla, tanto da alimentare sin dalla vigilia sogni di gloria. I Granata dal canto loro stanno con i piedi a terra, pur consci del loro valore. Il tecnico trombatore potrà contare sulla quasi totalità dell'organico dello scorso anno, con il valore aggiunto di innesti importanti nei vari reparti, sui quali spiccano i nomi degli attaccanti Germano e Nania, e del ritorno di Presti e Brancata. Rosolini quindi, che partirà con le idee chiare, senza timori riverenziali nei confronti di nessuno. I dirigenti hanno lavorato bene, seppure con notevoli sacrifici. Adesso la parola al campo. E domani, dicevamo, il primo test, con la gara di andata del primo turno di Coppa, che si giocherà alle 16 al Salvatore Gonzalez. Domani pomeriggio quindi tutti allo stadio per stringersi attorno ai colori Granata. Siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento di RAM Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.